Oggi, fratelli, leggiamo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 3, il versetto 11, e poi poco dopo il Matteo 4, dall'1 all'11. E poi andiamo indietro in Genesi, al capitolo 50, i versetti dal 14 al 21. Se c'è qualche volontario che...
Genesi.
Allora, Genesi 50 dal 14 al 21. E prima Matteo 3:11 e poi Matteo 4:1-11.
Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostatosi, gli disse: Sei il figlio di Dio. Di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: Sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto. Egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse: Sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: Io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra mi adori. Allora Gesù gli disse: Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servirono.
Amen.
Amen.
Qua è Giovanni che parla. Io vi battezzo in acqua, solo per tenere a memoria i passi più salienti, per il ravvedimento. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Poi c'è la tentazione di Gesù, andò nel deserto per essere tentato dal diavolo. E poi sono le risposte di Gesù, le sappiamo. L'uomo non vivrà di solo pane, e poi non tentare il Signore Dio tuo, e poi vattene Satana, gli dice. E Satana lo tenta sotto vari aspetti, sotto l'aspetto della carne, con la fame, sotto l'aspetto del fatto che, perché si riferisce tutti a passi della Bibbia, queste tentazioni. Anche sulla protezione che il Signore può dare a ciascuno di noi, come dice il Salmo 91, ma nelle note è tutto scritto. E gli dice: Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. E lui gli dice: Non tentare il Signore Dio tuo. E poi dopo gli dice: Adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Poi, solo per riassumere, andiamo in Genesi 50, e dal 14 al 21. Ed è il momento in cui Giuseppe, dopo essersi riunito con i suoi fratelli e con suo padre muore dopo aver benedetto tutti i suoi figli, e Giuseppe chiede al faraone di poter portare in Canaan suo padre Giacobbe, lo portano. È molto bello anche quando Giuseppe piange la morte di suo padre, con la serenità con cui i credenti si avvicinano in questi momenti dolorosi. Comunque tutto scritto nelle pagine precedenti. E poi dice, dopo al 14, dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: Chissà se Giuseppe non nutra rancore verso di noi e non ci renda tutto il male che gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe: Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine dicendo: Così direte a Giuseppe: Deh, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Deh, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Poi vennero anche i suoi fratelli e si gettarono davanti a lui e dissero: Ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: Non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene. Conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò il nutrimento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al cuore loro con dolcezza. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. E qui vediamo come l'essere umano si comporta e come il credente si comporta, perché da una parte ci sono gli 11 fratelli che, morto il loro padre, tra virgolette, ragionamento umano, non c'era più nessuna difesa che loro potevano avere. E poi Giuseppe era diventato, la storia la conosciamo molto bene, viceré d'Egitto, era un uomo saggio, intelligente, il Signore l'aveva dotato di tutto e di più ancora. Quindi umanamente i fratelli di Giuseppe non avevano più nessuna protezione perché pensano, dopo tutto questo male, chi è che ci può proteggere dal nostro fratello che se si comporta come noi, altro che proteggerci, darci da mangiare. E qui si parla di gelosia, è una storia che racconta la gelosia, la vendetta. Ma racconta anche come il Signore interviene in coloro che continuano sempre a sperare in Lui e come trasforma le situazioni negative in situazioni, trasforma il male in bene. Infatti dicono: Chissà se Giuseppe non nutra rancore verso di noi e non ci renda tutto il male che abbiamo fatto. Avevano paura, i fratelli di Giuseppe. E allora gli vogliono far ricordare che il loro padre, prima in punto di morte, prima di morire, aveva detto: Direte così a Giuseppe: Deh, perdona ora i tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato perché ti hanno fatto del male. E poi loro gli dicono: Noi siamo tuoi servi ancora per cercare di, diciamo, non perché si aspettavano magari la vendetta di Giuseppe. Però Giuseppe, che è stato veramente, vedete, è stato un uomo che ha sofferto in un modo incredibile, però mai quanto Gesù. Mai quanto Gesù. La Bibbia è piena di credenti che nella loro vita affrontano difficoltà che senza il Signore sarebbero veramente insormontabili. E lui in questi anni, la storia la conosciamo molto bene, fu venduto a una carovana, andò in prigione ingiustamente. Gliel'hanno fatti di tutti i colori, però questo è servito per formare il carattere e il cuore di Giuseppe, che quando arriva il momento della resa dei conti si ricorda come il Signore ha operato nella sua vita. Infatti, dopo che i suoi fratelli gli dicono: Tuo padre, nostro padre, aveva detto di perdonarci, aveva chiesto di dire a te che ci perdonassi. E lui gli dice, quando loro sente che parlano in questo modo, quando lui sente che loro parlano in questo modo, cosa ha fatto Giuseppe? Ha pianto. Ha pianto. E dice: Non temete, Sono io forse al posto di Dio? Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò il nutrimento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al cuore loro con dolcezza. Parlò con dolcezza, c'è scritto, non con durezza di cuore. È esattamente il contrario di quello che fa l'uomo, naturalmente. Quando litiga, fa del male, subisce del male e rende anche il male, perché questo mondo funziona così. Ci insegnano così da bambino. Invece la legge del Signore è quello che il Signore... Qua era Genesi, non c'era ancora Gesù, non era venuto ancora Gesù. Vediamo il comportamento di Giuseppe. Allora, per iniziare andiamo sempre nel Vangelo di Matteo che abbiamo letto prima. È un Vangelo molto importante perché qui Matteo parla ai giudei e presenta Gesù come il Messia di Israele, il Messia degli ebrei. Infatti è bellissimo all'inizio quando riconosce Gesù e dice: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, perché Gesù ha voluto farsi battezzare da Giovanni e dice: ma io chi sono che battezzo? Sono io che devo essere battezzato da te, Giovanni, a Gesù, e non tu da me. Gesù gli dice: facciamo così, in modo tale, aspetta, da te che vi dico. Lo dice al 13: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Queste sono le parole che Gesù dice a Giovanni. E Giovanni prima però, quando inizia a battezzare i discepoli, all'inizio del capitolo 3, dice tante cose importanti. Dice che da queste pietre può far nascere dei figli d'Abramo, perché c'erano tanti farisei, che lui chiama, e sadducei, razza di vipere. I farisei erano i dottori della legge, quelli che erano irreprensibili, e i sadducei quelli che non credevano nella risurrezione. E li chiama razza di vipere, perché loro andavano a farsi battezzare, cioè, sperando anche di passarla liscia, cioè di non... senza tutto il ravvedimento, senza tutto il lavorio interiore che ci deve essere nel credente. Volevano fare, erano religiosi e quindi prendevano questo del battesimo come una cosa più religiosa possibile, in modo tale che non si dovessero impegnare più di tanto. Facciamo questo gesto esteriore e siamo a posto. E lui li chiama razza di vipere. Infatti Giovanni, ispirato da Dio, gli dice: non pensate di dire noi abbiamo, cioè che noi apparteniamo alla religione dei nostri padri, quindi abbiamo conosciuto la legge sin da bambini, siamo stati istruiti. Questo non serve a nulla se non fatto con sincerità, cioè se non come Davide conosceva anche lui la legge, però conosceva Dio, perché è importante conoscere la legge, ma per rispettarla, perché la legge ci dà la conoscenza del peccato, però molto più importante avere conoscenza di Dio, avere un rapporto con Dio, che Davide e tutti gli uomini come Giuseppe hanno avuto nella loro vita. E gli dice: non pensate di dire abbiamo Abramo per padre. E Giovanni dice: guardate che Dio da queste pietre può far venire dei figli ad Abramo. Ma perché? Perché nessuno si possa vantare. Infatti Paolo cosa dice? Chi si gloria di questo, che ha conoscenza del Signore. Si vanti del Signore. E poi dice: io vi battezzo con acqua, Giovanni Battista, per il ravvedimento, cioè è un segno esteriore che però deve sancire un cambiamento nel proprio cuore. Per il ravvedimento, cioè il ravvedimento ci deve essere. Infatti dice: tutti andavano a farsi battezzare e contemporaneamente confessavano i loro peccati, un po' come il salmo che ha letto Enzo. Confessavano i loro peccati. Allora sì che il battesimo ha un'utilità e non è solo un aspetto formale. Ma poi Giovanni aggiunge ancora una cosa: ma dopo di me viene colui che è più forte di me, a cui io non sono degno di sciogliere, non sono neanche degno di portare i suoi sandali. In un'altra parte dice sciogliere il legaccio dei suoi calzari. Ed egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Nel senso che è Gesù che ci dà una nuova vita, è un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire, è una nuova volontà. Un po' come spiegava Nicodemo. Bisogna nascere di nuovo, e questa nuova nascita è il battesimo dello Spirito Santo e del fuoco. Cioè lo Spirito Santo che viene a vivere nel cuore del credente, e il fuoco sono le prove che il Signore permette nelle nostre vite, affinché possiamo, con l'aiuto del Signore e del suo Santo Spirito, buttare via tutto quello che non va nella nostra vita, formarci, forgiarci, un po' come le prove che ha dovuto passare Giuseppe e tutti gli uomini di Dio che sono descritti, le cui vite sono descritte nella Bibbia. Gesù fu tentato dal diavolo, c'è scritto che, però per capire bene questo passo, io credo che è importante leggere quello prima, sempre alla fine del capitolo 3 di Giovanni. Quando Gesù fu battezzato, c'è stato lo Spirito Santo che è disceso dal cielo e l'ha praticamente investito. E una voce dal cielo ha detto: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Dio stesso ha investito di autorità Gesù in questo momento. E guarda caso, Gesù dopo si reca nel deserto e sta 40 giorni. Dopo la sua, diciamo, dopo il suo riconoscimento ufficiale di fronte a tutti, del fatto che lui è veramente il figlio di Dio, e dopo che lo Spirito Santo è disceso dal cielo, il Satana, Dio permette a Satana di tentare Gesù. Lo conduce, viene condotto nel deserto e digiuna per 40 giorni. E il diavolo, che qui viene chiamato proprio il diavolo, per essere tentato dal diavolo, e poi lo chiamano anche il tentatore, accostatosi a Gesù gli dice: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Il diavolo qui volutamente cita un passo delle scritture che è Deuteronomio 8:3, però lo cita in modo sbagliato, perché se lo prendiamo un secondo, diciamo, così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Questa parte il diavolo non la cita. Dice: se tu sei Dio, di a queste pietre di trasformarsi in pane, visto che hai fame. E volutamente cita in modo sbagliato le scritture. Ci parla della manna, Deuteronomio 8:3, che, e questo equivale, è valido sia per gli israeliti nel deserto, ma se ci riflettiamo, fratelli, è valido anche per noi. Anche se non conosciamo la manna, che per noi può essere la parola di Dio, è la nostra manna. All'inizio, quando diventiamo credenti, non la conosciamo. Però siamo attratti a cercare di capire, per cercare di ricevere qualcosa dal Signore. Noi non conosciamo questa manna, però essa può riempire completamente il cuore dell'uomo. Anche se fortemente provato, e può riempire il cuore dell'uomo meglio di tutte le cose più squisite e eccellenti che l'uomo stesso può proporci, sia di cibo, sia di successo mondano, come viene descritto qui nella tentazione di Gesù. Ed è così, se riflettiamo bene, per la parola di Dio, fratelli, per noi. Così come gli israeliti non conoscevano nel deserto la manna, a tal punto che dissero, la parola manna significa proprio manu, che cos'è? Così noi non conosciamo all'inizio la parola di Dio, ma questa in qualsiasi circostanza ci possiamo trovare, con la fame, nel pericolo, nel dolore, nella sofferenza, ha il potere di nutrirci e di riempire il nostro cuore, ed ha il potere di bastare, di essere sufficiente completamente per la prova in cui ci possiamo trovare in un giorno. E se ci riflettiamo, la parola di Dio è sufficiente e basta per tutti i giorni in cui noi ci troviamo in una prova, per oggi, per domani, per dopodomani, uno dopo l'altro, e ci riempirà sempre il cuore e ci darà forza all'anima scoraggiata, perché Dio ha il potere di fare questo, fratelli. È nella sua indole, non è nella nostra indole, è nell'indole di Dio aiutare gli uomini e sostenerli nei momenti difficili. Ma noi dobbiamo accettare questa correzione del Signore, le prove che il Signore permette nelle nostre vite. Gesù come uomo fu tentato perché rimase a digiuno 40 giorni nel deserto. Come uomo ebbe fame. E questo ci fa anche comprendere come Gesù si è incarnato ed è diventato perfettamente uomo, ma allo stesso tempo era perfettamente Dio. E il diavolo si accosta a lui e mette in discussione che lui fosse veramente il figlio di Dio. Lo tenta nella carne, nel corpo, con la fame, che è una delle prime necessità dell'essere umano. Ci sono tante necessità, ma la prima può anche essere il sonno, il riposo, una necessità. E guarda caso, quando siamo più deboli, più è facile che il tentatore si presenti nella nostra vita per darci il conto che vuole che noi, a cui vuole che noi rispondiamo. Poi abbiamo visto che Satana non tenta solo Gesù nella carne con la fame, ma mette anche in dubbio sulla protezione che Dio ha per i suoi figli. Quando siamo magari in tante difficoltà, magari ci viene anche a noi il dubbio che il Signore possa proteggerci. Però c'è scritto, e l'ha detto Gesù stesso, andate, battezzate, e io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Io credo che Gesù non abbia detto questa cosa per caso, l'ha detta per un motivo ben preciso, perché noi ce ne possiamo ricordare. Sappiamo che Gesù non poteva peccare, perché pur essendo perfettamente uomo era anche pienamente Dio. E cosa risponde? E questo è un altro insegnamento che possiamo trarre da questo racconto. Risponde con quella che Paolo chiama la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, in Efesini 6,17. Gesù prende la spada dello Spirito e con questa colpisce l'avversario. Lo colpisce affinché se ne vada e stia al suo posto. Sappiamo che Gesù aveva autorità sugli spiriti, come in tanti racconti, anche quello dei due indemoniati gadareni, che manda questi spiriti nel branco di porci, questi vanno tutti a buttarsi nell'acqua e affogano. Ma qui c'è il diavolo in persona che lo tenta, e come abbiamo visto in questo racconto, non può nulla su Gesù, e lo lascia, perché Gesù non solo non poteva peccare, ma ha autorità sul diavolo, e lo scaccia, e alla terza tentazione gli dice vattene, e lui lo lascia e se ne va. Vedete, fratelli, queste tentazioni, dobbiamo cercare di comprendere bene cos'è la tentazione e cosa sono le prove. Sono due cose differenti. Ogni uomo è tentato nella sua carne. Ma la tentazione non è peccato. Quando uno cade in tentazione, allora sì che è peccato. Infatti Gesù cosa dice? Quando uno guarda una donna e nel suo cuore la concupisce, ha già peccato. Questo è cadere in tentazione, non è essere tentati. Sono cose proprio diverse. E poi è un conto se noi siamo tentati e ci giriamo dall'altra parte, come nella sua vita ha fatto Giuseppe, scappato dalla moglie di Potifar, si è allontanato scappando, è fuggito. È un conto se noi creiamo le condizioni necessarie per cui la tentazione possa mettere radici nel nostro cuore. Allora lì siamo responsabili, allora lì siamo noi che ci togliamo dalla protezione del Signore. È per quello che qua Gesù dice: non tentare il Signore Dio tuo. Perché Satana gli dice: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli riguardo te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col tuo piede in alcuna pietra. È un salmo di tanti salmi che parlano della protezione che il Signore dà a coloro che si affidano a Lui completamente. E il fatto di tentare Dio, quando è che noi possiamo tentare Dio? Quando noi presumiamo nella nostra intelligenza di farcela con le nostre forze a resistere alla tentazione. E quando iniziamo a fare così, automaticamente tentiamo Dio e facciamo che Dio ci lasci in balia di noi stessi e delle situazioni. La protezione di Dio se ne va. E allora noi, che siamo, tra virgolette, così intelligenti e così forti, ce la facciamo con le nostre forze. Iniziamo un dialogo col tentatore che porterà solo alla rovina, fratelli. Perché un conto è essere tentati e un conto cadere, cedere alla tentazione e quindi farsi avviluppare nel peccato. E un altro conto, abbiamo detto, sono le prove, perché le prove non vengono dal maligno. Sappiamo che le prove vengono permesse dal Signore, cioè il maligno governa questo mondo e quindi questo mondo può influenzare la nostra vita, perché c'è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e quindi il mondo va per la sua strada. Se noi usciamo nel mondo, bene o male, subiremo del male. Però il Signore a volte permette queste prove, come quelle che ha permesso a Giuseppe, è stato venduto dai suoi fratelli, per 20 sicli d'argento. Non pensate non abbia sofferto, e non fossero delle prove pazzesche che ha dovuto subire Giuseppe nella sua vita. Però il Signore ha permesso queste prove per forgiarlo, per prepararlo al compito che aveva in mente per lui, e questo compito era salvare tutti i discendenti, i figli di Giacobbe e di Israele, affinché potessero andare in Egitto, acquistare del grano e non morire di fame per la grandissima carestia che c'era all'epoca in tutte le regioni circostanti l'Egitto. Quindi le difficoltà e le prove che possono capitare nella nostra vita, pur dure, perché poi le prove, se sono prove, sono proprio dure, fratelli. Non è che ci sono solo delle collinette da superare nella vita. A volte ci sono prove, quando c'è una malattia, quando c'è uno che perde il lavoro, oppure quando lavori e non ti pagano. Sono prove che uno deve affrontare nella vita, ma deve affrontare come credente, non come incredulo. E come credente ci si rimette alla volontà del Signore, e questo serve per avvicinarci di più al Signore, per pregare di più, per umiliarci di più, come la manna nel deserto. Cosa è servita? Per umiliarli, per far sì che loro si piegassero completamente il loro cuore e le loro ginocchia al Dio di Israele e chiedessero a Lui l'aiuto. E il Signore gli mandava questa manna che non conoscevano. Era una cosa mai vista prima, però questa cosa mai vista prima gli ha permesso di stare in vita. come il rapporto che noi abbiamo col Signore, fratelli. La sua parola, mai sentita prima, che il mondo non ascolta e non ode, perché non la può ascoltare. Cosa fa nei momenti di prova? È l'unica che ci può dare sollievo, dare conforto, e che ci fa sentire la vicinanza del Signore e ci fa comprendere in profondità che quello che noi leggiamo è tutto vero, è tutto vero. Il Signore è vero, il rapporto che abbiamo con Lui è vero e dobbiamo coltivarlo, questo rapporto, affinché attraverso la prova noi possiamo essere formati per il compito che il Signore ha per ciascuno di noi. Questo è per tutti i credenti, fratelli, non è solo per alcuni, è per tutti i credenti, perché tutti possono testimoniare e con la loro vita dimostrare che nella loro famiglia c'è un Dio e che in questo paese c'è un Dio vero che è potente e che risolve i problemi degli uomini, si interessa a loro. Non è tutta formalismo e tutta cerimonia, anzi è tutta sostanza la fede, fratelli, è tutta sostanza, affinché gli increduli dicano, in questa comunità che si ritrova in quel posto, in quel determinato luogo, in quella determinata ora, c'è un Dio che nutre i suoi figli e fa sì che loro possano andare avanti nonostante tutte le difficoltà e vadano avanti con la testa alta. E non siano più come prima, che si vendono per un tozzo di pane, siano persone che hanno un cuore rigenerato, a cui Dio ristabilisce una dignità e un onore, perché è un onore essere chiamati a diventare fratelli, diventare figli di Dio. Fratelli, scusate il gioco di parole, ma perché il Signore vuole che abbiamo intimità con Lui, è per quello che permette le prove. Così anche noi, se vogliamo prendere proprio l'insegnamento che Gesù ci ha fatto qui in Matteo, per vincere la tentazione, tornando alla tentazione, dobbiamo fare appello alla parola di Dio, fratelli, quando ci rendiamo conto che siamo tentati. E se Cristo vive in noi, come io sono certo che è così per ciascuno di noi, ci sarà la parola giusta che ci viene data al momento giusto, come la manna nel deserto. Al momento giusto arrivava la giusta quantità di manna, al momento giusto arriva la parola giusta, la spada ci viene fornita per poter tagliare la testa al serpente. Quindi tentare il Signore, come dice qua Gesù, fratelli, equivale ad accettare la tentazione del diavolo, a cadere in tentazione e allontanarsi da Dio, presumendo di poter resistere noi stessi con le nostre forze. Però facendo così provochiamo Dio, fratelli, e lo facciamo sì che Lui ci abbandoni e ci lasci in balia di noi stessi e della situazione in cui noi ci siamo abbandonati. Gesù, al terzo tentativo di Satana, gli ha detto: vattene via, perché Gesù ha autorità, e questa autorità, fratelli, Gesù la trasmette anche a chi è figlio. Infatti in Luca 10, 19 c'è scritto, quando Gesù dà la missione ai 70: ecco, io vi do l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farci del male. Vedete com'è completa la parola del Signore e come ci viene in aiuto. Ho fatto un po' di pasticcio negli appunti che avevo preso, ma comunque il senso è questo, fratelli, che questi racconti che abbiamo letto di Giuseppe, anche questo di Giuseppe, è molto bello perché ci fa comprendere come lui, avendo ricevuto male dai suoi stessi fratelli, cioè dalla sua stessa famiglia, ha ricevuto un male incredibile. Poi adesso brevemente riprendiamo un po' la sua storia, però pur avendo ricevuto male, ha ricevuto anche le conseguenze di questo male, perché essere venduto come schiavo porta delle conseguenze. È diventato schiavo, prima è stato messo al servizio, poi ingiustamente è stato accusato, è stato sbattuto in prigione. E il Signore è sempre stato con lui, gli ha fatto trovare grazia di fronte ai carcerieri, poi ha indovinato, il Signore gli ha fatto comprendere il sogno del coppiere. Vi ricordate la storia che c'erano il coppiere e il panettiere? Finché, dopo 2 anni che lui era in prigione, uno di questi due si è ricordato, lo va a chiamare. Perché i tempi del Signore, fratelli, non sono i nostri. Lui è stato in prigione, ha fatto il suo dovere in prigione, gli avevano detto di fare questo e lui l'ha fatto. E così ha trovato grazia anche nei confronti dei prigionieri. Ebbene, pur avendo ricevuto tutto il male che ha ricevuto, e il male porta delle conseguenze che gli hanno condizionato pesantemente la sua vita, e lui, alla fine, quando c'è stata la resa dei conti, cosa ha fatto al male che ha ricevuto? Ha risposto col bene. E non sembra quello che Gesù ha fatto nelle nostre vite questo, fratelli? L'abbiamo letto l'altra settimana, tutte le sofferenze che ha dovuto patire Gesù. Però c'è scritto che per la gioia che gli fu posta davanti rinunciò a se stesso, perché vedeva lontano il Signore a tutti quelli che poi in futuro avrebbero creduto e sarebbero stati benedetti dalla sua presenza. Riprendiamo solo brevemente la storia di Giuseppe e poi finisco. Fu venduto per 20 sicli d'argento. E gli è andato bene essere venduto per 20 sicli d'argento, perché qui i suoi fratelli prima avevano progettato di ucciderlo, avevano macchinato nel loro cuore di ucciderlo. Per cosa? Per la gelosia. Perché c'è scritto che Giacobbe prediligeva Giuseppe, che era il figlio della sua vecchiaia. Vedete, anche amare un figlio più di un altro, cosa può portare? A questa gelosia. E questa gelosia, lui, Giuseppe, che a cui il Signore parlava in sogno, gli ha rivelato, sapete, quel sogno dei covoni e delle stelle, del sole, della luna, è bellissimo come racconto, e lui ingenuamente glielo va a raccontare ai fratelli, che già avevano gelosia nei suoi confronti, e questo scatena l'ira di tutti quanti i fratelli tranne di Ruben, che gli dice: no, non possiamo uccidere nostro fratello. E allora decidono di venderlo, lo buttano nel pozzo. Poi viene una carovana di madianiti, lo vendono ai madianiti per 20 sicli e lui diventa schiavo in Egitto. Fu tentato, fu acquistato poi da Potifar, che era ufficiale del faraone. Fu tentato dalla moglie di Potifar, la storia la facciamo, da cui però fuggì. Fu messo in prigione ingiustamente, ma si mantenne sempre fedele a Dio, aspettando i tempi del Signore e la liberazione che il Signore ha in mente per tutti coloro che si affidano a Lui. Così è sempre nella storia della Bibbia, fratelli, dall'Antico al Nuovo Patto. Queste sofferenze che patì Giuseppe sono il periodo in cui Dio lo formò e lo rese poi idoneo per il piano di salvezza che Dio aveva in mente per gli israeliti. Dopo la morte di suo padre, Giacobbe avrebbe avuto il potere, l'autorità di vendicarsi. E sappiamo nel racconto che lui all'inizio tratta duramente i fratelli e li prova, li tratta molto duramente. Poi però qualcosa interviene in lui e io credo sia il Signore che è intervenuto nel suo cuore. Infatti, in questo momento, dopo la morte di suo padre, lui non ha provato gelosia, rancore o desiderio di vendetta verso di loro che gli avevano fatto così tanto del male ed avevano così tanto condizionato la sua vita. E questi erano quelli della sua famiglia, i suoi fratelli, quelli che in teoria avrebbero dovuto volergli più bene di tutti gli altri. Ma molte volte non è così anche nelle nostre famiglie, fratelli. Ci sono famiglie che sono benedette da questo e non succede. Ci sono famiglie in cui invece le ingiustizie si compiono perché non c'è timore di Dio in queste famiglie. E Giuseppe, quando loro gli riferiscono la volontà di suo padre Giacobbe, che prima di morire gli aveva detto: andate da Giuseppe e dite di perdonarvi del male grosso che vi ha fatto, lui, quando sente le sue parole, piange perché aveva il cuore ormai sciolto e rotto, tutto era stato dimenticato ed era tutto passato, perché vedeva oltre Giuseppe, fratelli, come ogni credente deve vedere oltre, non deve vedere a quello mi ha fatto questo, quello mi ha fatto quest'altro, perché così non faremo mai la volontà di Dio, fratelli. Ha pianto Giuseppe e non ha dato spazio al tentatore, perché Dio l'aveva ormai plasmato, l'aveva formato, era diventato un credente maturo. E affinché, e cosa ha fatto? Prendiamo un secondo prima. Giuseppe pianse. I suoi fratelli vennero da lui e dicono: ecco, noi siamo suoi servi. E Giuseppe ha detto loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Vedete l'umiltà qua di Giuseppe. Pur essendo il viceré d'Egitto, voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene. Macchinato del male vuol dire che non era solo un male che per così essere grossolani uno può fare del male al fratello o alla sorella. Loro avevano proprio pensato, ideato, avevano tramato del male nei suoi confronti. Ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Quindi gli dice: non preoccupate, io provvederò al vostro nutrimento. E non solo ha provveduto al loro nutrimento, ma c'è scritto che ha parlato loro con dolcezza al loro cuore. Era completamente trasformato Giuseppe. E questo ci insegna come possiamo resistere alle tentazioni attraverso la parola del Signore, che è la spada di Dio, che ci dà, ci viene fornita se confidiamo nel Signore e abbiamo fiducia in Lui al momento opportuno. Però per arrivare a questo livello di maturità bisogna che ci lasciamo plasmare da Dio attraverso le prove che il Signore permette nella nostra vita. E l'esempio della manna è calzante al mille per mille, fratelli, per umiliarci, per farci così dipendere completamente dal nostro Dio. Ecco, se vogliamo possiamo ringraziare il Signore e poi ci prepariamo anche per la Santa Cena. Amen.